Il primo poeta che legge stasera è Andrea Bianchetti. Andrea si è formato, laureato in letteratura tedesca e italiana, dunque un comparatista. Ha pubblicato il suo primo libro di poesia nel 2007, Spara mio amore di cera, presso la Chiara Fonte di Miganello. E appena uscito nel 2012, quindi quest'anno, Estreme visioni di Bianco. Andrea si occupa anche di politica e di percussioni, poesia. Vi lascio ascoltare dunque la lettura di Andrea, i suoi ginepri, i suoi corpi sfatti e rifatti e le sue storie di paese.
Grazie mille Roberta, grazie a tutti, buonasera, vi ringrazio per questa bella occasione e vi ringrazio di essere venuti in numerosi. Le prime poesie che leggerò sono tratte dal mio, appunto, dal mio ultimo lavoro, che è Estreme visioni di Bianco, e vi auguro un buon ascolto, ecco. Me ne sto seduto sulla carena di una vecchia automobile, a fumare e a contare le fitte ai collassati i polmoni. C'è odore di alluminio e di miele. Lei se ne sta con il seno all'aria mentre le cavallette s'annidano nel ventre come feti troppo piccoli per esistere. Oggi fa proprio caldo, non dovresti fumare così tanto. Mi aveva guardato per un momento, poi era tornata a staccare le gambe agli insetti. Aveva gli occhi color dei tombini, quando aperti straripano di fumi palustri. Così si stava fermi, un po' più leggeri, davanti a quella zuppa di ferraglie stridori, di cavallette mutilate, amandoci di bianco, incolpandoci di non essere abbastanza pesanti per fare di nuovo l'amore. Una poesia che mi commuove. Sabato prossimo è il mio compleanno. Butto giù un'aspirina e la fisso. È bella. Ha la pelle come le bottiglie di Marsala, come il brodo di sole quando la barca s'affossa nella notte e le stelle, esauste, si divincolano su se stesse come la lenta rana caduta di schiena e il dito del bimbetto che le tocca il ventre, pensieroso. Tu che fai? Io vado in piscina. Piacerà anche alla bambina, sarà contenta. Faremo i biscotti al cioccolato, gliel'ho promesso. L'aveva detto con un po' di malinconia, senza guardarmi. Non credere che sia scema. Non ho letto i tuoi libri, ma certe cose le capisco. Poi si è addormentata tranquilla, come mai aveva fatto. Ed io, lì, dito nell'occhio, che non ho saputo dirle niente. L'estivo premeva sui ventri dei grilli, facendo gli occhi gialli come quelli delle anguille. Sul retro, nel giardino, una pozza stagnante dove da bambino facevo il bagno con mio padre. Ma quel giorno decisi di svuotarla. Come trincea troppo allagata, azionai la pompa felice e con una defecazione gettai l'acqua più sotto, dove iniziavano le cispose ciglia dell'ago. Un bimbetto mi osservava con un giocattolo tra le paffute mani, dalle unghie nere come gli insetti. Perché tutto questo lavoro? A me piaceva il tuo stagno. C'erano i bambini delle rane. Ma non si aspettava una risposta. Finito il lavoro, notai che sul fondo, accanto ad una carcassa indistinguibile, immersa in una fanghiglia fastidiosa, si distingueva bene la sagoma di una croce in legno. Forse delle dimensioni di un uomo. Il prossimo, diciamo, poemetto che leggerò l'ho scritto nelle ultime settimane, quindi è un inedito, e si intitola Carneficina. Uno. La madre, un lunedì umido, tanto da far sudare la bocca che si gonfiava come in tessuto di larva, aveva scoperto gli assassini delle zucche. Si era messa gli stivali di gomma, aveva aperto la porta, nell'orto l'invasione. Spugnosi lumaconi indecenti rovistavano fra il fogliame, con rumori di trombe scordate. Si sentiva bella quella mattina. Aveva riempito vasti bidoni di birra. Li aveva deposti come il Cristo in croce, sicura della buona riuscita. Si era poi addormentata sul divano, ascoltando Pergolesi, lo Stabat Mater. Destatasi da sogni agitati, si era messa a sfornare torte di ciliegia. Ma le ciliegie erano piene di vermi. Così aveva fatto ordine negli armadi del marito, che scoprì invasi dalle tarme. Aveva pallottolato tutti i completi, le cravatte, i calzoni ben stirati, le camicie ammuffite, i fazzoletti con nasi ancora gonfi incastrati tra i tessuti. Aveva aperto il congelatore e premuto dentro tutto, con rigore, come i nuotatori che si spaccano la testa contro il muro perché l'avevano considerato più distante. Poi si era addormentata sul divano ascoltando Mozart, la messa di Requiem, in re minore, K626. Destatasi una seconda volta da sogni turbolenti, era andata in giardino. I lumaconi erano annegati nella birra, si erano gonfiati ed erano esplosi. Come, dicono gli scienziati, il Big Bang, l'esplosione che ha dato il via a tutto. 2. Il lunedì seguente i lumaconi avevano invaso di nuovo il giardino. Pioveva. Il cielo era grigio, come il verso delle ghiandaie. Il cane nero si era destato da sogni indocili. Girava come se camminasse sui popcorn dolci, quelli che danno alle fiere i bambini capricciosi, che se li ficcano negli occhi per smettere di piangere. La caldaia singhiozzava, strideva, cantava come i bambini che parlano sott'acqua. Aveva deciso di registrarla con un piccolo registratore di legno. Poi era uscita decisa, ma nemmeno troppo. Per un momento aveva osservato i lumaconi. Alcuni si erano attorcigliati su se stesso, formando nodi. Si era procurato un veleno azzurro che sapeva di unghie. L'aveva cosparso sulle entità color corteccia, che esplodevano all'istante, con gutturali e grotteschi plof. Poi si era addormentata sul divano ascoltando Tchaikovsky, la patetica, sinfonia numero 6 in si minore, opera 74. Destatasi da sogni di seppie, era andata in soffitta a recuperare un vecchio quaderno dove si annotava i nomi delle bambole. Alla prima pagina 35 nomi, ne aggiunse uno. Una vespa l'aveva punta sulla mano. Aveva alzato il viso. Aveva alzato una trave della soffitta, un nido di vespe grosso come il viso di una studentessa di lettere. Maledette, aveva detto fra i denti. Con un fiammifero diede fuoco al nido. Il fuoco creò un buco nel tetto. Un bambino, su di un aereo, con la mano premuta contro l'oblò, aveva visto dentro il buco. «Mamma, guarda quella casa, un buco sul tetto!» «Ma non dire stupidate!» Era della circonferenza del dito di Dio. Esattamente. Come se Dio avesse indicato qualcosa. Oppure infilato il dito nel tetto come in un orecchio a raspare via il morbo. 3. Dal buco, qualche notte dopo, era entrato un uomo. L'uomo aveva appoggiato la testa accanto al cuscino della donna. I suoi piedi erano entrati nelle caviglie della donna, come edere. Le aveva fatto male. La mattina, la madre si era destata da un sonno cattivo e putrescente. Era uscita in giardino. I lumaconi erano tornati. Aveva così preso le cesoie e tagliato a metà le lumache. Una, due, tre. Colpi netti, a recidere i nervi. La metà crollavano a terra, come Abele e il suo assassino. Poi si era addormentata sul divano ascoltando Mahler, Sinfonia 10, in fa diesis maggiore. Si era destata da sogni di ragni. Dentro il ventre le si muoveva un insetto che non le apparteneva. Le tarme erano tornate. Le vespe ronzavano in soffitta. I lumaconi persistettero ad infestare le zucche. Si era seduta sul divano. Si era infilata la fede nella vagina. Poi aveva preso le cesoie grondanti di lumaca. Con le punte era entrata fino all'utero. Gelide, come gli specchi, raspava, come lo zoccolo del cavallo, il dente ruvido dell'aratro. Apriva solchi, cercava l'anello, cercava qualcos'altro. Poi si era addormentata sul divano, ascoltando la cassetta con i versi rauchi della caldaia. Sotto, nei sotterranei, le bambole. Seduto attorno ad un tavolo di pioppo, 52 bambole bianche e 36 nere. Cospiravano come aspirapolveri. È ora, dicevano. È ora, si rispondevano. Niente più sono inquieti. Ci sono carneficine che scandiscono il tempo dell'essere umano. Qual è la mia? Qual è la vostra? Grazie mille.
Il prossimo poeta che ascoltiamo è Flavio Stroppini. Flavio è un poeta, ma è anche un prosatore e un viaggiatore. Delle sue, direi, numerose pubblicazioni, vi citerei l'ultima, ve la segnalo, è Pellegrino di Cemento, è pubblicata da Cappelli Editori a Mendrisio. Recentemente Flavio ha intrapreso un viaggio sulle tracce di Le Corbusier, forse ne avete letto qualche stralcio sulla regione o avete sentito il radiodramma sulla Rete 2. Vi lascio ascoltare Flavio con i suoi interni e esterni, i suoi viaggi sogni e i suoi chilometri d'asfalto e di sterrato.
Grazie. Buonasera a tutti. Solitamente quando faccio delle letture mi accompagno sempre a suoni, rumori, musica o altro per creare una dimensione che sia non nuda sulla parola ma che sia più avvolgente a livello di pubblico. Questa sera la voglia era di fare qualcosa di completamente diverso, prendendo spunto appunto da questo viaggio, il Voyage d'Orient che aveva fatto Le Corbusier 100 anni fa, salendo verso Berlino, poi scendendo tutti i Balcani per arrivare in Turchia, passando la Turchia asiatica, finendo sul Monte Athos, in monastero per un mese, poi viaggiando attraverso la Grecia fino a Brindisi in Italia, risalendo l'Italia. Ultimamente mi ritrovo spesso a fare letture su questo libro, per le presentazioni o altro, e mi sto annoiando, in fin dei conti, a fare queste letture sempre la stessa cosa. Allora sono andato a ricercare gli appunti di viaggio, quelli che erano semplicemente delle intuizioni, delle parole che mi accattivavano, sui quali poi è stato costruito il viaggio. E ho cominciato a lavorare su questi appunti per cercare di creare qualcosa, una commistione tra gli appunti e il libro, così da presentarlo in una maniera che non annoiasse anche me. Perché se mi annoio io ovviamente riesco ad annoiare tutti in un modo gigantesco, e non lo volevo fare, quindi senza troppe parole vi propongo quella che è l'ultima versione, senza attorno tutto il mondo di suoni registrati in viaggio, senza le musiche, questa cosa nuda, insomma, vediamo se può funzionare. E tu come ti senti? Non ti farò del male. Una mano ferma la scopri quando non vorresti. E chi piange non te lo aspetti. Piange anche tu. Piangono anche i poliziotti. Non è successo niente. Puoi cambiare identità tutti i giorni, essere cancellato. Non è uno scherzo. Non è questione di furbizia. I treni passano. Anche sui ponti. Anche nelle gallerie. E tu puoi sempre farti a pezzi. Senti. Certamente non avverrà senza dolorosi strappi. Cosa vuoi? La verità? Il vaglio? Riposare dopo notti insonni? Una settantina di vacche risalgono lentamente la piccola valle. Due cani lavorano ai fianchi della mandria, mentre il pastore dal centro controlla che nessun animale rimanga indietro. Luna crescente e le prime stelle in cielo. La notte cala. Cammino a qualche decina di metri dal pastore, osservandone i movimenti. Metro dopo metro le vacche si riuniscono, indirizzandosi al pascolo vicino all'alba. Il suono dei campanacci si trasforma in coro e chiudendo gli occhi sembra il suono liquido di un'onda o di un fiume che cerca il mare. Mi siedo e vedo la montagna, con tre ruscelli che lacrimano sulle rocce e della neve, macchia bianca nel primo buio. Questa è casa mia, penso. Come una marea, mi sommergono i ricordi di viaggio, luoghi, volti, aromi, sensazioni. Disordinati si accatastano tra i pensieri veloci. Cosa vuoi? La verità? Il vaglio. Riposare dopo notti insonni. Non basta una finestra al quinto piano, non basta la psichiatria. Ci sono minacce reali, scosse telluriche, piaghe, esalazioni fetide. Cosa è sufficiente per suicidarsi? Lamenti, urla, dolore. Ti va un caffè? Chi se ne frega di chi sono e di chi sei? Bisogna dar da mangiare e da bere, lavare quei corpi insanguinati, riposare. Bisogna fare ordine, archiviare, definire. Bisogna fare ordine, archiviare, definire. Bisogna fare ordine, archiviare, definire. C'era un cervo fuori dalla casa di Kandinsky e Klee, spaventato, che si domandava cosa ci facesse là. L'ho guardato fino a quando è sparito nel bosco. È un luogo triste questo. Tristezza accumulata da generazioni e serviranno generazioni per toglierla. La gente non ti guarda negli occhi. Ed è strano. Ho sentito un'amica, mi è sembrata fredda, assente, come se facesse tutto quanto solo per il fatto di doverlo fare. Comunicare, intendo. E mangia qualcosa, annota dettagli sparsi, dimagrisce a vista d'occhio, ingrassa a vista d'occhio, sei vivo, è una strada. I mattoni cadono dai muri. Non saremo i primi della classe. Desideriamo solo vivere vicino al mare, bere caffè, scoprire. Ci sono dei topi sulla Königin, ma a lei non sembra importare troppo. Il ponte è largo, adatto per un'orchestrina delle coppie che ballano. È così che immagino la navigazione. E sembra di sentirla la musica, le risate, la vita, quella che non c'è più ora. La Königin, come invisibile, s'accascia verso terraferma, come a volersi salvare prima di affondare. Accendo una sigaretta ed ad alta voce le chiedo se ne vuole una, come a voler soddisfare l'ultimo desiderio di un condannato a morte. Un topo si ferma, mi guarda, distratto, per un attimo dal fumo. Ma s'allontana presto. Non è ancora l'ora d'abbandonare la nave. C'è ancora cibo. C'è ancora qualcosa da rubare. È ancora la decadenza dell'impero. Non è ancora la sua fine. Tu conosci le mosse. Devi reggere il gioco. Torna a casa. Indaga su addominali e flessioni, fatti offrire un caffè. Convinciti di essere rimasto incolume. Convinciti a rimanere accanto, resta o fuggi. Non è una cattiva idea, prima del terremoto. Sai che ti penso guardando il fiume. Saranno le bottiglie vuote che galleggiano nel loro viaggio verso il mare. Immagino un messaggio per ogni bottiglia. Un'idea, un sogno, un amore affidato alla corrente. Un segnale d'aiuto. È sempre minore il dolore, forse perché riesco ancora a nuotare. C'è che siamo abbastanza sporchi e non abbiamo soluzione e non ci laviamo le mani. Dopo alza gli occhi, arrossati dal fumo e dall'alcol, si accende un'altra sigaretta. La sua casa, la mia casa. È così, Flavio, mi dice. È la nostra maledizione. Io non ho idea di cosa stia parlando. E poi gli se ne esce con una frase d'antologia. Qua, a Veliko Tarnovo, Bulgaria, ogni sera risolviamo tutti i problemi del mondo. C'è che siamo così ubriachi che il mattino non ce lo ricordiamo e ci tocca iniziare da capo. C'è che quello che vedi è quello che è. Non serve registrare la misura del mondo, tutto cambia, il filosofo inventa, vagabondo, Erode non prendeva parte al tripudio della notte di Pasqua. Perché non ci vediamo, tesoro? Istanbul La notte brilla, specchio dei desideri e dei sogni, la sua immagine riflessa nelle acque. La notte tutto è più buio, tutto è più profondo. Istanbul accarezza l'uomo, lo ammaglia con la sua promessa d'eternità, parole. Mi siedo sulla spianata accanto alla moschea blu e penso alla notte nei secoli scorsi e del passato e ne ascolto centinaia di voci, immagini. I fantasmi di Istanbul mi danzano attorno come dervisci, ogni pietra un fantasma, ogni fantasma una storia, le uniche certezze sono il sole che sorgerà al mattino e la notte che arriverà dopo, il domani. Il resto è un gioco, è la vita, è poesia, sono parole. E 10, 100, 1000 altre storie. E 10, 100, 1000 altre storie. E 10, 100, 1000 altre storie, e 10, 100, 1000 altre storie. Rampe, padiglioni, strade sopra altre strade, cavalcavia, parcheggi, strettoie, tutto sottoterra, illuminato a tratti da una luce che viene da un tetto crollato da qualche parte lassù, oppure da isole di luce al neono, da saldatori all'opera, centinaia di bus, migliaia di persone si muovono, camminano, sostano senza regola, lavorano, puliscono, fumano, bevono, litigano, corrono, piangono, defecano, e tra loro donne, bambini, uomini. E tutti si contraddistinguono per gli occhi strizzati alla luce dell'autobus, come se non ce ne fosse di luce. Umidità buia, acqua e olio, fumi e bestemmie, rumori e urina, luci e ombre. Acqua e olio, fumi e bestemmie, rumori e urina, luci e ombre. Mi sa che sarebbe tempo di fare un discorso. Case bruciate e scuole, lenzuola sporche, un elicottero come un fiore. Per gli altri, Apocalypse Now. Cambiare vita? Cambiare vita. Per le strade carretti di frutta, verdura, lavandine, animali, pagnotte, cartoni, acqua, telefoni, occhiali da sole, altri carretti, persone, cotone, tabacco, vestiti, carne, gelati e altro ancora. Sulla riva di questo fiume marciapiedi, stretti, ricolmi di automobili, parcheggiate in manovra perenne, visto che non esiste regola in questo navigare. C'è che siamo strappati al sonno, ai sogni, ricordi. Ne abbiamo parlato. Non ci dovrebbero essere fotografie del passato remoto. Parole. Qua, chirurgico, sezione pensieri, poi li ricucio. Non c'è altra possibilità, luce e ombra. Devo scegliere, devo trovare un sistema per uscirne, altrimenti affondo. Questo luogo mi obbliga a cercare la verità. Non posso esimermene. Io, pellegrino di cemento, devo cercare equilibrio. Senza contare che nessuno sa cosa c'è in un libro. No. Capita mai che ti guardi attorno e non c'è nessuno? Sì. Tu mi stai a sentire. Guadagnatelo. Gestisci una boutique, rilassati, non urlare, non lamentarti, schianta il motore e brucia un gabbiano. Soltanto un'ora e mento. Soltanto un'ora e mento. Siamo in troppi. Miliardi di smorfie e parole non dette. Ci sono cose che non bisogna sapere, basta dirlo. Poi, acqua vite, per tutti, i menomati, per noi, e su di ciumi, soffitti lordi, divani, canapè, lampade. Impariamo a fare giocolieri, ma non conosciamo pietà. C'è un pavimento a mosaico in fondo al chiostro del convento. È costruito con le pietre della spiaggia. Quando ci cammini sopra sembra di galleggiare. Deve essere questa la sensazione di camminare sulle acque. Conto i passi a salire, conto i passi a scendere. Lavarsi è un problema, infatti ho le pulci, dimagrisco a vista d'occhio, non è la mia dieta preferita. A volte cammino fuori dal convento fino all'uliveto, a terrazza, aggrappato alla roccia. Si vede il monte Athos, mi sono nascosto là, conto i passi a salire, conto i passi a scendere. Oggi non mi ha parlato nessuno, ma non me ne importa, un paio di monaci hanno fatto un cenno col capo, mi basta, conto i passi a salire, conto i passi a scendere. Me ne sto fermo per ore, che sembrano giorni, la barba è sempre più lunga, riesco a stare accovacciato a lungo, a guardare un punto e a pensare. Qua la quotidianità del mondo sembra una regola matematica, la si può smontare, affrontare da diversi punti di vista e trovare soluzioni. Tornato sarà tutto di nuovo nebbia, ma qua il mio orizzonte è limpido. La regina delle api durante il suo volo è inseguita da un nugolo di fuchi, moriranno loro. Amputato il pene dentro la peregina che estrae l'organo con le zampette, 10 denti fuchi, 10 denti 30 che riempiono la sacca spermatica della regina. Donne mettono al mondo i miei figli. Il cuore non c'è. Un pellegrino russo mi racconta d'essere qua per pregare, per i suoi antenati, per quelli che verranno. Si alza, prega, mangia e dorme. Prega, mangia e dorme. A volte lo sorprendo piangere, in un angolo nascosto. Conto i passi per salire, conto i passi per scendere. Se racconto la storia in questo modo, piove sul serio. Sono 4 ore almeno che non vedo nessuno. Forse non c'è più nessuno nel monastero. Forse sono solo. Forse il mondo è finito. Forse nulla più nasce. Forse queste pietre sono le ultime ossa di una terra senza più forza. Ricordi tutta questa pioggia? Siamo impeccabili. Ci sposiamo. Il matrimonio è importante per la carriera. Come imparare a leggere all'insaputa di tutti. No, non c'è storia in queste parole incollate. Un film pornografico di parole. Sì, sposiamoci. Ho nascosto del pane e delle olive nella tasca. Mi nascondo tra le rocce, fuori dal monastero, giù verso il molo. Mangio molto lentamente, che saranno ore. Quando torno, sorrido, come un bambino che ha rubato la marmellata. Non pensavo ci si potesse sentire ancora così. Strappati la sveglia dal collo, anche se non sei uno che si defila. All'orizzonte sembriamo tutti naufraghi. Lo sai? In Chloe mi perdo e mi ritrovo. Il suo corpo è un giardino, del passato e del futuro non mi importa, non importa nulla mentre scopriamo il mare, la sabbia e la notte. Parole. Voglio nascondermi qua, parole. Scomparire dalla mia vita, parole. Perdere nome e cognome, parole. Rimanere tra i silenzi del tradurre i pensieri in un'altra lingua, parole. Se avessimo capito tutto, in fondo, si tratta solo di mentire. Oppure dire insetticida, penicillina, bomba atomica. Un vicolo è un vicolo in tutto il mondo. La gente non è sufficiente per nascondersi. Tra i riflessi ci sono le parole divine, pesci nell'aria, squilli di telefono, ordini. Dopo il buio, una solitudine inquieta, fosforescenza. Un seminterrato simile a un ripostiglio, dove per rinchiuderci tutti. Parlo poi. Ora, con l'Efteris, andiamo in spiaggia a guardare il mare. Io faccio un bagno, lui fuma sigarette guardando alcune turiste belghe. Mi ricorda Vincenzo e la sua logica limpida. Vorrei vedere ogni porto del mondo. A casa non c'ero. Che succede? La sera giochiamo a scacchi, in una piccola taverna che ha i tavoli sul lungomare di cemento. Mentre giochiamo ci portano del vino bianco, polpi, feta, sardine, fava, solile. Poi altro ancora, continuamente. Così che la cena diventa notte. Mentre arrocco, mi accorgo di una nave al largo che smarrisce le sue luci nel buio. Vorrei vedere ogni porto del mondo. A casa non c'ero. Che succede? Niente. Una mano ferma la scopri quando non vorresti. No, non ti farò del male. E tu, come ti senti?
Grazie. Il prossimo poeta è Daniele Bernardi. Daniele è anche attore, oltre che poeta, anche creatore di spettacoli. Ha appena pubblicato una raccolta di poesie, anche lui dalla Chiara Fonte, ecco, fallo vedere che è una bellissima copertina. Tra parentesi vi volevo dire, sono tutti libri che trovate naturalmente nelle vostre librerie, richiedeteli, sono disponibili. Ultimo libro di Daniele, Ballata, ballate degli alberi solitari, 2012. Vi lascio ascoltare il poeta con le sue ballate, giustamente, i suoi pagliacci e i suoi assi nella manica.
Salve a tutti. Comincio proprio leggendovi 4 testi da Ballata degli alberi solitari. Bisognava oggettivare il discorso. Si reclamava a gran voce, porre il fuoco dell'obiettivo fuori di sé, fuori le mura, Fuori dai gangheri mi dibattevo e, nonostante i tentativi si accumulassero, erano vani rispetto all'urgenza della richiesta. La poesia, prigioniera della propria soggettivazione, stingeva. I madrigali, le ballate, gli endecasillabi scoscesi rimanevano pure sospensioni nel vuoto statico. Allora tentai una nuova rottura dall'interno. Prima fu come lasciare il passo ad un'erosione latente, poi qualcosa cedette. Vennero così i tramonti vivi, le distanze che solo la perdita concede, i rovi con cui ci si spoglia delle proprie armi lentamente, con la lentezza che hanno i mostri del fango. La parola che deve esplodere come un ordigno, un congegno, o suonare come un fiore, un giambo, e tutto quell'agglomerarsi di idee che la precede, quel ristagno di coagoli nella testa. È certo che il suo divenire non può appartenere solo alla vitalità del soggetto scrivente, al suo sangue comunque malato, al suo quotidiano dannato dall'affollarsi dei fantasmi coscienti o dagli intorbidamenti dell'astro che l'annuncia. La parola, materiale tangibile, è il segnale del sommerso, la bandierina rossa che scantona sulla cima del valico. C'è la dinamite, caverne, mulattiere e vicoli ciechi, e anche se oggi è stanca e sterrefatta, ridotta in poltiglia dalla vanità dell'atto, è ancora l'arma della lotta, un arto morto con cui ci si cimenta in battaglia, lo scudo povero degli abbandoni. Pare certo questa una retorica facile, perdente ed orgogliosa agli occhi di chi legge, ma che resta in fondo, dopo l'uomo e i suoi gesti, se non un nome su una tomba. Non ci sono ore liete per noi. Oggi qualcuno è venuto a bussare ai vetri della cucina. Allora rivediamo alla luce di questo incontro, con la paura nel cuore, la terra distesa nel tempo. Sebbene distante, estranea, la visitazione richiama come una mandria i pensieri di tutti. Ci vuole il vuoto e lo spazio per ascoltarne con la dovuta calma il suono di corno. Dilatato dal vento respira ampio la propria nota. La notte oscura dell'anima è tanto vasta, tanto semplice, semplicemente inaccettabile. Passa una sconosciuta lungo il bordo del selciato. Il suo incedere ha un suono regolare di goccia che cade. C'è una prigione nei tuoi occhi, ma tu non lo sai, e guardi l'uomo nello specchio. Una finestra da cui il mondo si affaccia finto brilla nella notte. Ci allontaniamo tanto più parliamo. Ognuno ha un affare da sbrigare, una faccenda da chiudere a chiave nel cassetto accanto al letto, da posare sul comodino come un libro, una pistola sotto il cuscino. Possiamo stare gli uni tra gli altri, guardare lo stesso sole nel televisore, salutare il prossimo in un lampo di fotografie elettroniche. Siamo così fortunati che non conosciamo la posta in gioco e ciò che è in ballo, se la vita o altro. E adesso vi leggo 5 poesie che sono inedite, recenti, da una serie che si chiama Fratello Morto. Si aprono con una citazione di un poeta norvegese che si chiama Georg Johansen. Mio fratello morto era terrorizzato. Mi disse: non riuscirai a incrociare la strada con la vita e con le tue domande. Gli dissi: sono le mie risposte. Fratello morto, ti guardo attraverso questo specchio di nebbia e mi sollevo dal guscio. Ti chiedo di venirmi a prendere, ma non puoi, perché la gamba è infortunata, la stringa slacciata, e la siringa posa nel vano di una vena come una felice pianta che cresce a dispetto del muro. Stamattina il terrazzo ha scacciato le ombre e nel giardino si sono ammassati i sogni assieme ai merli e ghiandaie che strappano alla pioggia i vermi. Attorno al cerchio la rana sigilla il silenzio con piccoli palpiti e la sua pelle scivola sotto le pietre, talvolta finisce nel ghiaccio giorni ed anni a riposare quieta come una bomba. Ieri ti ho visto ed eri nato in un bagno pubblico sotto la piazza tra le rocce. Una gru ti portava via sollevando in cielo l'abitacolo come un sarcofago e le immondizie cadevano urtate dai ganci, i bicchieri rotolavano sul tavolo e sotto macchiando di rosso sangue il bianco della bandiera di fine gara. Vengono fuori dal buio i tuoi inquilini, hanno facce di morti tenuti un giorno nei frigoriferi, occhiaie a pezzi e braccia magre, secche come il blu delle piante quando novembre le rende rocce. Io li vedo, li ho visti, e tu sei cieco mentre cammini con loro a fianco. Sei uscito dalla caverna e hai letto nel cielo il giorno e l'ora, vecchia eco. Non ti abbandona mai il pilota, si schianta con te sulle rocce, con gli uccelli caduti stecchiti per il lampo che correva sotto le loro zampe elettriche, piene di vita, di sangue di insetto nero, di prede da prendere e lasciare nelle bocche spalancate di chi grida mamma e getta fuori dal cerchio le uova. Come un profeta in una risaia avevo la voce arrochita, camminavo e correvo, inciampavo, accendevo una sigaretta e fumavo sotto la pioggia. Passavo sotto i tubi del cancello, dove d'estate si fa la tana e il ragno, o la vespa con tutti i suoi figli bianchi che palpitano tra le squame del nido. Attraversato il prato, superavo il treno, vecchio vagone in disuso al lato del sentiero. Anche lì ci dormiva qualcuno, specialmente nel tetto, sotto le lastre di ferro. E poi rigiravo l'angolo, trovavo la bambola di mia madre morta annegata, accanto alla casa dei genitori di suo marito. Un cane lupo mi guardava con le orecchie ritte, le zampe poggiate al tronco della balaustra, prigioniero nel suo giardino, come un monaco in attesa della pena. Niente sarebbe stato possibile, forse, senza questo strappo, che pare aprire la sua porta lungo tutto il solco. Lì, nel letto d'ospedale dove si festeggiava male l'inizio della vita, correvano sulle guance le prime gocce di una nuova brina. La mattina si sarebbe sciolta e il fiore allora, scoppiato nel petto della bestia, presa di mira da un cacciatore indeciso, avrebbe poi colorato con piccole tracce il sentiero che da poco più sotto porta poco più sopra, dove la roccia è grigia e la croce luccica, quando il bambino cade e gioca, sconfitto dal suo primo sogno, incerto, fatto a pezzi da un fulmine e poi spazzato via dal sasso. Fuori dal cerchio mi hai chiamato, ma non lo sapevi. Il maestro ignora che quando la vita inizia la lezione non è finita, perché debole quanto il figlio che chiede al padre sguardo, minestra e pene, con gli occhi tiene d'occhio il pesce morto nella gola del water, si è dimenato troppo e al momento del tuffo gli si è staccato il capo come ad un fiore reciso da una cesoia. Grazie.